ed è arrivato qualcuno che ci chiede spiegazioni. Ciao Anarres, ma scusa una cosa, io in quest'ansia non vedo nulla di strano. Quella non è una persona per bene, è un pazzo che ha ucciso a coltellate la compagna. Però chissà quante volte una donna malata ha ucciso o tentato di uccidere il suo uomo magari infedele. Certo, se ci prova un uomo ha più delle volte maggiori possibilità di riuscire nel suo intento, ma rimangono persone deviate. Non capisco in che modo il caso di Iglesias può assumere il significato che ne dai. Benissimo, io ringrazio chi ci ha scritto, non perché sia d'accordo ovviamente, ma perché ci offre l'occasione di cercare di chiarire meglio quello che è proprio un non saputo, un non detto, un non raccontato e non capito di quello che è il senso della violenza nei confronti delle donne. E di questo ti amo da morire, ti amo tanto da farti morire, messo sempre sotto la categoria della patologia, rinchiuso dentro la categoria della patologia, come se, come dire, patologizzare un comportamento tutto sommato, del tutto, fra virgolette, normale, riuscisse a far scomparire quello che sta avvenendo in questi anni, riuscisse a far scomparire il senso profondo che è le libertà femminili, la crescita della libertà femminile ha prodotto, come dire, in questi anni. Tanta parte di questa violenza, di questo moltiplicarsi della violenza nei confronti delle donne, di questo anzi, come dire, accentuarsi della violenza contro le donne, quanto più queste donne, come dire, sono libere, quanto più le donne diventano libere, ecco, credo che sia una delle caratteristiche forti di quello che è avvenuto in questi anni e che, come dire, è meno compreso. Che cosa c'è di strano nella storia di Iglesias? No, è una storia come tutte le altre, semplicemente l'ultima. Ho voluto leggervela perché era l'ultima e anche perché di violenza si muore tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, muore una donna ammazzata. Secondo le statistiche il 30% delle donne italiane di tutte le età hanno subito botte, molestie, stupri e alcune di loro vengono assassinate, alcune di loro perdono la vita. Ecco, io credo che valga la pena, vi leggo, anziché leggervi come vi avevo annunciato un pezzo del comunicato, lo faremo dopo, adesso voglio leggervi qualche cosa, come dire, che ho scritto, che è uscito sull'ultimo numero di A Rivista, che avevo già proposto e che in qualche modo ci rimanda a un tentativo di analisi di questo senso. E il titolo è Il lutto è privato. La palude è un mondo sospeso, in bilico tra acqua, cielo, terra. Solo le fronde agitate dallo stormire degli uccelli e qualche quieto sciabordare d'acqua spezzano il silenzio, senza tuttavia muovere il tempo. La palude è stata una delle cifre del femminile, quello borghese, europeo, decoroso. Le donne delle classi povere erano incastrate nel tempo immobile, ma decisamente meno romantico delle servitù familiari e non tipiche della sfera domestica. I femminismi hanno attraversato, scuotendole alle radici, i tempi fermi, ripetuti, ossessivi del femminile, una vera rivoluzione, tanto potente che si è a più riprese tentato di mitigarne la portata, imprigionandola nella sfera del costume, delle relazioni interpersonali, della famiglia. Il femminile ha frantumato, ha fatto a pezzi lo specchio in cui si rifletteva un ruolo sociale considerato immutabile. Immutabile perché determinato da una sorta di destino biologico investito da sacralità senza dimensione culturale. Chi lo rifiutava è contro natura, contro Dio, contro le regole di un gioco fissato per sempre. Il femminile, lo sappiamo, è quanto di più simile alla natura sia stato prodotto dalla cultura. La differenza segnata dalla biologia viene assunta come un dato immutabile, programmato per sempre. Il percorso della libertà femminile spezza le catene simboliche e materiali dell'ordine patriarcale. La libertà sessuale, riproduttiva, di rimodellamento del proprio stesso corpo rimescola le carte e spezza la gerarchia tra i sessi. Le donne libere generano se stesse, si rimettono al mondo, costruiscono un mondo nuovo. E fatta questa premessa, veniamo al dunque. Oggi, di fronte al dispiegarsi violento della reazione patriarcale, si tenta di privatizzare, familiarizzare, domesticare lo scontro. Allora le donne sono descritte come vittime indifese, gli uomini invece tutti folli. Ecco, questo è il nodo. La follia diventa la cifra con la quale si racconta la soggettività maschile che colpisce, picchia, stupra, uccide. Ma la follia sottrae la responsabilità, nasconde l'intenzione disciplinante e punitiva, diventa l'eccezione che spezza la normalità, ma non ne mette in discussione la narrazione condivisa. La violenza maschile sulle donne è un fatto quotidiano e i media ci raccontano sempre che è una rottura momentanea della normalità. Raptus di follia, eccessi di sentimento nascondono sotto l'ombrello della patologia una violenza che esprime a pieno la tensione diffusa a riaffermare l'ordine patriarcale. È per questo che la narrazione prevalente sui media è distorta, perché nasconde la realtà cruda della violenza maschile sulle donne. Anzi, ci trasforma tutte in vittime da tutelare, ottenendo l'effetto paradossale di rinforzare l'opinione che le donne siano intrinsecamente deboli. Viene negata la dimensione politica della violenza. Tutto si consuma nel privato. Tutto deve restare privato. I panni sporchi si lavano in famiglia. L'utilizzo degli stili di vita, delle personalità delle donne e degli uomini coinvolti come chiavi di lettura degli eventi facilita la sottrazione alla sfera pubblica della violenza maschile contro le donne. Anche i femminicidi vengono privatizzati, ridotti a esito di relazioni malate. Eppure, appure ad ogni latitudine del pianeta c'è strage quotidiana di donne, uccise perché donne. Questo è il senso del termine femminicidio, un neologismo che ormai tutti usano. Un neologismo inventato per rendere consapevoli dell'esistenza di un crimine che colpisce le donne, per disciplinarle, piegarle, spaventarle, per tenerle sotto controllo, per riaffermare attraverso la violenza l'ordine patriarcale. L'uomo di Iglesias, come tutti gli altri assassini di donne, non era geloso, voleva riaffermare con la violenza, voleva imporre con la violenza, voleva disciplinare, punire la donna rea di essersi sottratta al suo controllo. E questo esce dalla dimensione individuale, dalla dimensione familistica ed esplode come problema politico in mezzo alle nostre strade. Ed è quello che non una di meno sta cercando di fare. Ricordiamo ovviamente le donne messicane povere, torturate a morte, abbandonate nel deserto, come cose inutili, con la complicità della polizia e della magistratura, ma loro sono solo la punta di un iceberg in una buona parte sommerso anche le nostre latitudini, perché la stessa parola femminicidio è stata masticata al punto di indebolirne la potenza. Femminicidio diventa il delitto domestico, privato, familiare. L'amore romantico, la passione coprono e mutano di segno al femminicidio. Le donne sono uccise per eccesso d'amore, per frenesia passionale. Insomma, è un alibi. Diciamolo chiaro, è un alibi preconfezionato che ritroviamo negli articoli di giornale, nelle interviste ai parenti e ai vicini, nelle arringhe degli avvocati e dei pubblici ministeri. Questa narrazione falsa non serve più a salvare dalla galera gli assassini, ma a nascondere la guerra contro le donne in quanto donne, che viene combattuta ma non riconosciuta come tale. Rinchiudere nelle mura domestiche i femminicidi serve ad addomesticarli, a renderli meno pericolosi per l'ordine sociale. Le donne libere vengono picchiate, stuprate, ammazzate per affermare il potere maschile, per riprendere con la forza il controllo sui loro corpi e sulle loro menti. Gli assassini e gli stupratori sono uomini a loro vicini, vicinissimi. È significativo poi il fatto che se la violenza domestica cade sotto il segno della malattia, invece la violenza operata da sconosciuti rimette al centro la bestialità umana, una natura ferina non adeguatamente civilizzata. Allora arriva la metafora della giungla, i branchi di stupratori in strada, specie se stranieri, lontani, diversi, riassumono una narrazione dove il nemico delle donne è posto costitutivamente fuori dal consesso sociale. Qui la violenza maschile esce dallo stereotipo del folle per assumere quello della bestia. La società allora è a posto, è sana. Chi uccide le donne è solo un pazzo o una bestia. Non è umano, è fuori dall'umano. L'ordine è salvo, il lutto è privato, ma noi non ci stiamo. C'è chi ritiene, ce lo scrive, che declinare la violenza di genere sia un inno al maschilismo. Basta con la retorica, solo l'antispecismo ci salverà. La donna è come l'uomo, costituirci del sistema brutto in cui siamo. L'individuo conta, vegetale ed animale. Un punto di vista come altri, un punto di vista che, come dire, io non leggerei in questi sensi. È chiaro che siamo tutti, come dire, vittime di una cultura gerarchica, e all'interno di questa cultura gerarchica c'è anche dire, la dominazione nei confronti della vita non umana, ma annullare la violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne in nome di una cattiveria insita in tutto il genere umano, ecco, è in qualche modo frutto di una visione radicalmente antiumanista che mi permetto di contrastare, anche perché sono convinta che alla fine considerare noi stessi come una sorta di male all'interno del mondo nel quale siamo immersi finisce con l'annullare gran parte di quelle che sono le nostre prospettive, che fa annullare qualsiasi, come dire, prospettiva di trasformazione realmente radicale, che parta da una scommessa. Ecco, questa è una scommessa che vogliamo fare, che mi sento di fare, e che è quella invece di costruire il sé, di non considerarlo un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Salutiamo chi ci saluta e ci abbraccia e ascolta la nostra trasmissione, ci fa piacere, e torniamo invece a che cosa è accaduto lo scorso mercoledì. Lo scorso mercoledì, come dicevo, si è deciso, come rete non una di meno, di non fare una conferenza stampa, proprio per voler denunciare qual è il ruolo dei media nella narrazione. Ho voluto, in virtù della domanda che era arrivata, a voler approfondire un po' di più, ma certamente i temi sono molti e soprattutto hanno a che fare con, come dire, una sorta di ruolo normalizzante che i media stanno facendo in questo momento. Un'altra questione che è stata toccata nel comunicato è quella della violenza sulle donne utilizzata come strumento per rinforzare il razzismo nei confronti dei migranti. La violenza di genere viene raccontata in modo molto diverso se i protagonisti sono nati qui o altrove. La violenza verso le donne migranti spesso viene minimizzata perché è considerata, fra virgolette, grosse virgolette, intrinseca alla loro cultura. Parimenti, se il violento è uno straniero, la stessa argomentazione viene usata per invocare la chiusura delle frontiere e l'espulsione di massa. Il moltiplicarsi dei femminicidi agiti da uomini italiani verso donne italiane dimostra che la violenza di genere è senza frontiere. Come senza frontiere sarà lo sciopero femminista del prossimo 8 marzo. Uno sciopero femminista che abbiamo voluto raccontare alla nostra maniera, anticipare alla nostra maniera, proprio scendendo in piazza da fronte a uno dei tanti media che raccontano le nostre vicende in maniera deformata, e poi per raccontarle alle persone in mezzo alla strada, per far girare i volantini. Ed è stato anche interessante il fatto che poi tutto questo sia finito in strada con un piccolo corteo che è arrivato fino a Porta Nuova, è entrato dentro la stazione con tanti slogan, con tanta voglia di raccontarsi, con tanta voglia di raccontare le nostre storie per porle al centro di una giornata di lotta che si è costruita in questi mesi per un 8 marzo che non debba e non possa essere rituale. Per questo la scelta dello sciopero. La scelta dello sciopero è astensione dal lavoro produttivo e astensione dal lavoro riproduttivo, è scelta di sottrarsi ai ruoli imposti, sottrarsi ai ricatti che quotidianamente vengono imposti a tante donne, ai ricatti sessuali, ai ricatti sulla loro vita, ai contratti firmati in bianco, per dire, se per caso, alle licenziamenti firmati in bianco in anticipo, se per caso deciderò di avere un figlio, mi posso già considerare licenziata. Insomma, su quello che è il complesso della condizione femminile che ha al proprio interno pesanti elementi di discriminazione, di violenza quotidiana, non soltanto all'interno delle case, delle strade, non occasionalmente, ma anche e non secondariamente all'interno dei posti dove lavoriamo, dei posti dove andiamo a scuola, nei posti che attraversiamo. E allora vogliamo che in questa giornata tutto si blocchi, tutto si fermi. Forse non riuscirà fino in fondo, ma sarà un tentativo per dire: noi blocchiamo tutto, cominciare a bloccare qualche pezzo, cominciare a inceppare il meccanismo, fare uno sciopero politico. Questo è l'aspetto più interessante della giornata dell'8 marzo. È ancora intervenuto chi ci aveva fatto la domanda iniziale, che ovviamente in qualche modo ci riporta a dire di tanto in tanto possa esserci qualche eccesso di sentimento. Chi lo nega, purché non diventi una chiave di lettura universale di quella che invece è una violenza che ha un senso molto preciso, disciplinante, asservente nei confronti delle donne e anche degli uomini che non hanno accettato il genere che è stato loro imposto, di tutti coloro che decidono di attraversare in maniera libera le loro vite. E qualcun altro ci ha scritto: da uomo spero che quello che stai dicendo convinca chi all'interno dei movimenti sminuisce la lotta femminista e nega il potere patriarcale. Me l'auguro anch'io, ovviamente. Lo continuo ancora a lungo, l'altro ha arrivato un altro messaggio che termina in maniera che mi piace decisamente: ci vediamo l'8, ci incontriamo l'8 per attraversare le strade di Torino, per uscire dal... Voglio ricordare gli appuntamenti torinesi: la mattina alle ore 10 davanti al cinema Massimo, per una mattinata di lotta attraverso il centro cittadino. Siate puntuali, fatevi vedere, sarà un momento importante. Poi al pomeriggio l'altro appuntamento in piazza 18 dicembre di fronte alla vecchia stazione di Porta Susa, una piazza importante per la memoria del movimento operaio a Torino, perché ricorda la strage della Camera del Lavoro, e quindi un bel posto dove partire per un corteo che ha al centro quello della della rivolta, della rivendicazione nei confronti delle stragi delle donne, nei confronti della discriminazione sui posti di lavoro, nei confronti di quella che è la nostra vita quotidiana messa costantemente sotto ricatto. Quindi un aspetto interessante. Vorrei però concludere con alcuni ragionamenti e anche con alcune indicazioni. La prima indicazione: lo sciopero è uno sciopero generale, è stato indetto da alcuni sindacati di base in tutte le categorie, e qualcuno si chiede di tanto in tanto: ma io posso scioperare? Io non ho la tessera di un sindacato, nel mio posto di lavoro non ci sono le RSU, non è arrivata nemmeno una circolare per dire che c'era sciopero. Ecco, rassicuratevi, quando è stato indetto lo sciopero generale, potete andare sul sito del Ministero, ci sono state ben 12 indizioni di questo sciopero generale dell'8 marzo, lo sciopero è coperto ed è un diritto individuale riconosciuto addirittura dalla Costituzione, per cui si può fare sciopero anche se non si ha una tessera del sindacato, anche se il sindacato che ha indetto lo sciopero non è lo stesso di cui si ha la tessera in tasca. Nessun problema, lo sciopero, come dire, è stato proclamato. Altra questione invece è quella sulle proclamazioni dello sciopero, e qui due parole bisogna dirle anche alla luce delle chiacchiere che sono uscite fuori su alcuni media, in maniera particolare penso all'articolo che è uscito su Repubblica, che in qualche modo dà voce esclusivamente ad esponenti della CGIL, esponenti della CGIL che hanno proclamato lo sciopero soltanto nel comparto scolastico, non l'hanno proclamato negli altri comparti, e fin qui, come dire, uno dice magari fa solo quello che possono. Peccato particolare, negli altri comparti stanno facendo quello che una volta si chiamava crumiraggio e boicottaggio dello sciopero, perché stanno dando indicazioni per assemblee sindacali. Quando si dà assemblee sindacali, indicazioni per assemblee sindacali, quando invece gli altri hanno indetto sciopero, quando il movimento Non Una di Meno, quando le donne di questo movimento hanno chiesto esplicitamente una giornata di sciopero generale, evidentemente siamo di fronte a un tentativo di boicottaggio dello sciopero, ad una lotta tra sigle. La stessa indizione nel settore della scuola appare evidente, è un tentativo di mettere il punto su una giornata, come dire, depotenziando lo sciopero del 17 indetto nella scuola dal sindacalismo di base. E d'altra parte, mi duole dirlo, lo stesso sindacalismo di base non ha colto la grande occasione che in qualche modo lo sciopero dell'8 marzo rappresentava, facendo convergere i due scioperi in un'unica data, l'8 marzo. Questo non avrebbe cancellato il senso della lotta contro la buona scuola, ma anzi l'avrebbe rinforzata. Questo, come dire, è una considerazione che mi sembra importante mettere sul piatto, e forse, come dire, rimanda una sfida al movimento delle donne, al movimento Non Una di Meno, di, come dire, da un lato mantenere quella che già nell'Assemblea di Bologna è stata molto chiara, una forte indipendenza da chi pretende di mettere un cappello su questo movimento, ma dall'altra di aprire un'interlocuzione positiva soprattutto con i sindacati più radicali, quelli che alla fine lo sciopero generale in tutte le categorie lo hanno indetto per l'8 di marzo, e per cercare di fare un percorso che riesca in qualche modo a scardinare, essere punto di partenza per le lotte dei prossimi mesi, perché tutte queste questioni sono strettamente cardinate le une alle altre. Il femminismo che oggi scende in piazza non è il femminismo della differenza, non è il femminismo delle lobby, è un femminismo intersezionale in cui lo sguardo sulle cesure rappresentate dalla classe, dal razzismo, dalla discriminazione nei confronti delle persone diversamente abili è uno dei dati fondamentali, e anche rispetto alla questione antispecista. Questo per rispondere ancora a chi aveva mandato quel messaggio, e in questa, come dire, in questa chiave diventa assolutamente fondamentale un intreccio dei piani, pur ovviamente nell'indipendenza dei reciproci percorsi. Ho parlato decisamente troppo, vi faccio ascoltare un po' di musica, ovviamente nell'auspicio di essere in tanti e in tante a non lavorare, a non lavorare né in casa né fuori, a non cucinare, a non pulire la casa, a non occuparci di figli e nipoti quel giorno lì, a non andare a lavorare, a riempire le piazze e le strade, a cercare di bloccare tutto. Perché? Perché vogliamo non essere, vogliamo che quell'una di meno, quell'una di meno che nel simbolo della matriosca è la matriosca spezzata, ecco, vogliamo che non ce ne sia una di meno assieme a noi. Perché e non è uno slogan, ma è un impegno forte che ci siamo dati tutti e tutte. Dreaming hotel, you just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. Ci scrive PHC qua ho volantinato e indetto io lo sciopero, anche se ahimè lo faremo in tre su più di 100. Se aspettavo loro, aspettavo e speravo. Buona giornata PHC. Buona giornata anche da parte mia, e trovo che è un'ottima notizia.
Father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night.
12:11, vi ricordiamo che lo scritto che vi ho proposto prima è uscito sull'ultimo numero, il numero di marzo di rivista, e lo trovate anche sul nostro blog www.analesinfo.noblogs.org, e ovviamente lo pubblicheremo assieme al podcast di questa trasmissione. Sono le 12:11, siete